Allora, c'è un titolo, un segno, una scelta. Adesso, leggendo questo verso, comprenderemo qualche cosa in più. Isaia 7, il capitolo 7, il versetto 14 e 15. Isaia 7, 14 e 15. Perciò il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. E gli porrà nome Emanuele. Egli mangerà panna e miele fino a quando sappia rigettare il male e scegliere il bene. Ecco, il nostro titolo viene da questo verso. C'è un segno che Dio ci ha dato, ma anche c'è una scelta che dobbiamo fare. Sapete, Gesù ha dovuto scegliere il bene e rigettare il male. Perciò ha dovuto vivere, nascere, svilupparsi e vivere su questa terra come tutti noi. Infatti mangiava panna e miele, ci sono molti significati che non prenderemo, no? Ma fino a quando saprà rigettare il male e scegliere il bene? Gesù è una scelta, cari. Non è un'imposizione di Dio. Dice che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato, lui ha dato. Ma è la scelta dell'uomo riceverla. Perciò la nascita di Gesù è stata veramente sconvolgente, ha tagliato i secoli prima e dopo Cristo. È unica nel suo genere, sia per il cielo che anche per la terra, perché tutto è stato cambiato. E questi versi particolarmente sono oggetto di disputa fra il cristianesimo, fra i cristiani e gli ebrei. Gli ebrei rifiutano, per esempio, la divinità di Cristo, la verginità di Maria. Perciò loro non credono che sia nata da una vergine e che Gesù è Dio che si è incarnato. Matteo, nel riferire la profezia di Isaia, non usa la parola almach come Isaia, che vuol dire giovane donna, perciò secondo loro è scritto così, perciò il Signore stesso vi darà un segno, ecco, una giovane donna concepirà e darà alla luce un figlio. Che è presente anche nella Bibbia ebraica. Ma la parola parthenos, che vuol dire vergine, è presente nella versione in greco dei 70, no? E io mi sono fatto un ragionamento. Dico, gli ebrei non credono che Maria era vergine e che ha fatto nascere un figlio, non avendo avuto nessun tipo di rapporto. È impossibile questo, ok? È innaturale. Ma possiamo dire che potrebbe essere soprannaturale questo segno, ok? Perciò cos'è un segno? Un segno è un'azione, una situazione insolita, è una manifestazione che indica qualcosa o un'altra cosa, presente o futura. Questo è un segno. È qualcosa che ti differenzia, ti dà un segno. Ma Dio non poteva dare un segno come una giovane donna, perché che una giovane donna compra un bambino non c'è problema. Amen? Che problema c'è? Ci sono ragazze anche giovanissime che comprano dei figli, no? Ok? Ma questo è un segno soprannaturale. Nella Bibbia la parola segno, usata per indicare i miracoli, per esempio, di Gesù, la trasformazione dell'acqua in vino. Cosa dice Giovanni 2,11? Gesù fece questo primo dei suoi segni miracolosi in Cana di Galilea e manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Come anche la guarigione del figlio dell'ufficiale, dell'uomo paralizzato, la moltiplicazione dei pani, Gesù che camminava sulle acque. La guarigione del cieco nato o la resurrezione di Lazzaro, sono tutti segni soprannaturali, no? Che qualcosa era accaduto, che non era naturale, non era usuale. Perciò, se nella nascita fosse solo una giovane donna, come asseriscono anche gli ebrei, non era un segno miracoloso. Capite? Che qui c'è qualche cosa che io credo che ci voglia una rivelazione per comprendere queste cose anche nel cuore. Ma una vergine è un segno soprannaturale che compra un bambino. Perciò io credo che nel cristianesimo, perciò la parola di Dio, quando parliamo di cristianesimo parliamo della parola di Dio, dell'Antico e il Nuovo Testamento, la parola che si è fatta carne, la parola che trova un corpo fisico, dice che nel principio era la parola e la parola era presso Dio e la parola era Dio. Prima la parola era con Dio ed era Dio, adesso è con noi, è in noi, perciò è una persona. La parola non è più un Dio, era con Dio ed era presso Dio in un luogo, ma oggi la parola è con noi, ok? È una persona che ha vissuto, è nata qui sulla terra. Ma queste cose possiamo comprendere solo se per fede noi lo crediamo, perché attraverso la rivelazione possiamo comprendere cose che non si capiscono in una maniera naturale. Ecco perché il cristianesimo non può essere solo un movimento, una religione, solo perché dobbiamo avere un attaccamento a una divinità o qualche cosa che c'è nell'aldilà. Ma il cristianesimo è un uomo, è una persona che è nata sulla terra, vissuta, ok? Ha deciso di scegliere il bene, rigettare il male, è morto sulla croce per prendersi i nostri peccati, è risorto per renderci giusti davanti a Dio. E questo è fantastico. In questo capitolo 7 però c'è una cosa interessante che sono andato a scoprire. Perché Dio è piaciuto collocare questo annuncio, questo straordinario annuncio, questo segno dell'incarnazione di Gesù Cristo, insieme alla storia di Acaz, il re Acaz, uno dei re di Giuda. In quel tempo c'era una frattura fra il regno di Giuda che è a sud e il regno di Israele che è a nord. Perciò all'inizio del capitolo 7 impariamo qualcosa, che Acaz era figlio di Jotan, figlio di Ozia, e dice che non fece ciò che era retto agli occhi di Dio, cioè è stato un ribelle, e questo lo leggiamo in Seconda Re capitolo 16, anche in Cronache capitolo 28, e si racconta di questo re che era un idolatra, era un infedele, aveva fatto errori politici molto gravi, si era alleato con un re che era nemico di Israele per fare guerra a Israele, e fece uno sbaglio, perché il re di Assiria poi, con questo re che si alleò, venne contro di lui e lo oppresse. Bisogna fare molta attenzione con chi camminiamo, sapete? Bisogna fare molta attenzione con chi ci alleiamo. Dice che noi non possiamo stare, no, con le tenebre e la luce. Ok? Non possiamo venire in chiesa e poi dire bugie e menzogne. Noi non possiamo venire in chiesa e poi, per esempio, fare cose che non dovremmo fare, come il rancore, come la mancanza di perdono. Vengo in chiesa ma non ti perdono, vengo in chiesa ma sono orgoglioso e non ti parlo. Cioè, questo non funziona. Non possiamo allearci con queste cose, non possiamo mischiarci con queste cose. E Acaz, questo re, fece degli sbagli veramente grandi. Arrivò fino al punto di spogliare il tempio del Signore per dargli agli Assiri, perché era diventato succube di questo nemico. E quando si trovò nelle strette, dice la Bibbia, invece di tornare a Dio, continuò a essere infedele, come dice in Cronache 28:20. Suo padre, che si chiamava Jotan, dicono le scritture che fece ciò che è giusto agli occhi di Dio. Così anche il nonno di Acaz, padre di Jonathan, che si chiama Ozia, fece ciò che è retto davanti a Dio. Lo stesso fece il figlio di questo re, Acaz, Ezechia, che lui fu un protagonista nella grande purificazione, per esempio, del Tempio, no? Fece riprendere il culto al Signore. Convocò poi l'assemblea per celebrare di nuovo la Pasqua, Perciò rimise in ordine le cose, lui fece ciò che era giusto davanti a Dio. Perciò il papà, il nonno e il figlio fecero cose giuste davanti a Dio, lui no. Perciò quando si dice tale padre, tale figlio, non è vero, perché è una scelta, cari. Cioè Dio ci ha dato un segno, noi dobbiamo fare una scelta. Tre uomini sono stati fedeli e retti, uno invece continua a essere infedele. E cosa fa Dio? E qui il bello. Uno dice, ma è Dio come mai? Che cosa c'entra in tutto questo? Okay. Cosa fa Dio? Sceglie lui per l'annuncio del grande segno che doveva dare, no? L'avvenuto del Salvatore. La prima bella notizia qual è? Che Dio non si ferma davanti alle nostre infedeltà. Noi possiamo essere infedeli, ma lui va avanti. Così l'ha fatto con Acaz, no? Lui non si è fermato davanti all'infedeltà di Acab, no? Infatti lo dice qui. E dice che avvenne ai giorni di Acaz, figlio di Joatan, figlio di Uzia, re di Giuda, che Rezin, re di Siria, e Pekai, figlio di Remalia, re di Israele, salirono contro Gerusalemme per muovere guerra, ma non riuscirono a espugnarla. Perciò l'Eterno disse a Isaia, va incontro ad Acab, tu e tuo figlio, Shaush, all'estremità del canale della piscina superiore della strada del campo del lavandaio, e digli, guarda di stare tranquillo, non aver paura, il tuo cuore non venga meno a motivo di questi due mozziconi di zoni fumanti, per l'ira ardente di Rezin, del re di Siria, e del figlio di Remaia. E poi continua. Perciò Dio, in questo capitolo, che stava per dire una cosa così grande, no? Cosa fa? Mette di mezzo questo infedele. Dice, ma perché? Perché Dio, e mi piace molto, non si ferma davanti alle nostre infedeltà. Lui le dà una grande occasione ancora al re Acab. Ma perché? Perché già ci vedeva attraverso e ci vede attraverso la croce e la sua resurrezione. Il prezzo pagato per le nostre infedeltà, già Dio li vedeva. Allora, e poi la seconda cosa importante è questa, al capitolo 7, il versetto 10, dice l'Eterno parlò di nuovo ad Acaz e gli disse, cioè l'Eterno parlò di nuovo ad Acaz, questa è la seconda bella notizia, che Dio continua a parlarci, malgrado anche le nostre difficoltà a comprenderlo. Tante volte noi facciamo fatica a comprenderlo, ma lui continua a parlarci perché ci ama. Dice, ma perché ci parla se una persona è infedele? Come mai continuava a parlare ad Acaz? Perché poteva parlare a qualcun altro? Isaia non poteva andare da un uomo più retto e dirle, di questa grande notizia? No, andò da lui. Questo ci fa capire che Dio non guarda quello che siamo, perché ci vuole cambiare. Perciò questa è la seconda bella notizia, che l'Eterno parlò di nuovo ad Acaz, e Dio continua a parlarci ancora, perché l'uomo non ha chiaro il concetto dell'eternità. Noi non abbiamo il concetto dell'eternità. Se la mia vita finisse ora, che cos'è l'eternità? Che cosa comincia? Lasciamo tutto, e lo sappiamo, l'unica cosa che sappiamo è che lasciamo tutto, famiglie, figli, denaro, case, salute, vestiti, scarpe, i regali di Natale, chi le ha ricevute, tutto lasciamo. Ma che cos'è l'eternità? Perciò le persone vivono come se non dovessero morire mai. Questa è la vita dell'uomo, vivono come se non dovessero morire mai e muoiono come se non avessero mai vissuto, perché non c'è cognizione di che cos'è la vita. Gesù disse, io sono la via, la verità e la vita. Senza Gesù non è vita, è una perdita continua, è un fallimento continuo. Perciò che amore infinito e paziente ha Dio per noi, che continua a parlarci malgrado le nostre, i nostri sbagli, le nostre infedeltà, le nostre arrabbiature. Quante volte, se noi ci facciamo tutti i giorni un esame di coscienza, veramente davanti a Dio possiamo vedere se abbiamo passato una giornata che siamo stati giusti davanti a Lui oppure siamo stati infedeli davanti a Lui. Perciò che valore grande ha dato a noi pagando questo grande prezzo? E poi Dio le dà questa grande occasione, le dice al versetto 11, 7-11 di Isaia, chiedi per te un segno all'Eterno, il tuo Dio, chiedilo o nelle profondità o nelle altezze. Che grande occasione, chiedi un segno, o nelle profondità o nelle altezze. Qui parla di rivelazione del cuore di Dio, poteva chiederle un segno di qualsiasi cosa. Chiedimi un segno. E questo mi riporta in Efesini 3, 18 e 19, dove la parola dice, affinché radicati e fondati nell'amore possiamo comprendere con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, la profondità e l'altezza di conoscere l'amore di Cristo, che supera ogni conoscenza affinché siate ripieni, ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Che cosa stava dicendo ad Acab, no? Chiedimi un segno, o nelle altezze o nelle profondità. Entra nel cuore di Dio, dille, Signore, dimmi la verità, poteva dirle, fammi conoscere la mia vita, perché forse non si rendeva conto. Ma cazzo, in una maniera incredibile, se Dio ti dicesse stamattina chiedimi un segno, tu cosa fai? Le chiedi un segno? Le chiediamo un segno? Alzi la mano chi vuole. Io chiederei un segno, se lui mi dice chiedimi un segno, io. Ma lui rispose in modo strano. Lui dice al versetto 12, ma Acaz rispose, io non chiederò nulla, non voglio tentare l'Eterno. E qui c'è una, diciamo, c'è un grande insegnamento, perché lui ha già i suoi progetti. Sapete, molte volte noi abbiamo i nostri progetti e non ci sentiamo di impegnarci con Dio, perché Dio potrebbe dire tutto il contrario di quello che vorremmo fare. Allora cosa facciamo? Ma io non voglio tentare Dio, vado avanti per la mia strada. È più facile, no? Ai suoi progetti, non vuole interferenze nella sua vita e dice non voglio tentare Dio. Questa è falsa e finta religiosità. Era un re di Giuda, cioè non è che lui non conoscesse le scritture, era un infedele. Perciò non possiamo vivere una religiosità mentre noi camminiamo nelle vie del Signore, non ci porta da nessuna parte, ok? Perciò in realtà lui nasconde la decisione già presa dei suoi progetti, delle sue decisioni, non vuole intromissioni neanche da parte di Dio nella sua vita. È incredibile. E questo sappiamo che si chiama uno spirito autonomo e ribelle. Quando noi vogliamo fare per conto nostro, entriamo nella ribellione. Perché Gesù ci dice chiedetemi e vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto, cercatemi e mi troverete. E chi mi trova, dice, trova la vita. Perciò la decisione di non sottomettersi a Dio e al suo amore, questi sono spiriti religiosi che molte volte ci sono nelle chiese. Gesù li chiamò sepolcri imbiancati al suo tempo. E Isaia, in Isaia 1, 14 e 10, dal 14, guardate com'è stato duro il Signore, com'è stato duro il Signore a riprendere queste persone. E dice, io odio i vostri noviluni, le vostre feste solenni, sono un peso per me, sono stanco di sopportarle. Quando stendete le vostre mani Io nascondo i miei occhi da voi, anche se moltiplicate le preghiere, io non ascolto, le vostre mani sono piene di sangue. Lavatevi, purificatevi, togliete dalla mia presenza la malvagità delle vostre azioni, cessate di fare il male, imparate a fare il bene, cercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano. Difendete la causa della vedova. Venite quindi e discutiamo assieme, dice l'Eterno. Anche se i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve, anche se fossero rossi come la porpora, diventeranno come la lana. Se siete disposti a obbedire, mangerete le cose migliori del paese. Se siete disposti a obbedire, mangerete le cose migliori del paese. Guardate che sfida dà il Signore. È tremenda questa parola. Se siete disposti a ubbidire, vi metto alla prova, ok? Voi mangerete le cose migliori del paese. Perciò questa è una maniera un po' dura, ma anche meravigliosa che Dio parla a queste persone, che parla ai nostri cuori. Perciò li riprende e poi le lancia una sfida di benedizione. Ma fa ancora di più. In Romani 5,8 dice: ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Cioè, vedete che Dio anticipa sempre le cose, anticipa sempre i tempi. Prima che noi potessimo capire, Lui ha già capito che non l'abbiamo capito, o vuole farcelo capire? È uno scioglilingua, ok. Non ditemi di rifarlo perché non mi ricordo più cosa ho detto. Ma vedete, Dio, malgrado le nostre imperfezioni e la nostra insufficienza, cosa fa? Dà il segno del regalo più grande e più costoso. In queste feste sicuramente qualcuno avrà speso qualche cosa per fare un regalo. E allora, se sono persone che tante volte, se tu devi fare un dono, e non è detto che devi farlo per forza in questa festa, puoi farlo in qualsiasi momento, ma se tu senti che c'è una persona particolare, cosa fai tu? Vai a comprare un dono e cerchi di comprare per le tue possibilità il meglio, ok? Per questa persona, perché la ami, perché ti fa piacere farle un regalo, perché Dio ha fatto piacere farci questo regalo. Questa nascita è un dono per tutta l'umanità, per i credenti e per i non credenti, perché tutti possono attingere da questo regalo. Questo regalo è stato fatto per riportare la creatura al creatore, per ridare la dignità all'uomo che aveva perso nell'Eden, per ridarle la possibilità di tornare al Padre, per essere chiamati figli. Non siamo figliastri. Siamo figli di Dio, dice in Giovanni. E in Isaia 9,5 ci dice che un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato. Sapete, la nascita ci parla di vita, perciò di un nuovo inizio, una nuova speranza, una nuova possibilità. Perciò quando ci dice un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, vuol dire che c'è una possibilità, perché noi sappiamo che la nascita è vita. Perciò questa mattina, se qualcuno che in mezzo a noi ha bisogno di un inizio nuovo, forse tu hai bisogno di rimettere in sesto la tua vita, bene, allora sappi che questa è la mattinata giusta. Se tu comprendi questo concetto, potresti dire: Signore, questa nascita è per me. Una nuova vita nella mia casa, nella mia famiglia, un nuovo inizio nel mio lavoro. Signore, un nuovo inizio nei miei rapporti con gli altri, un nuovo inizio nel mio carattere, Signore, un nuovo inizio, Signore, nelle mie attitudini, nei miei pensieri. Questo vuol dire un bambino ci è nato e un figlio ci è stato dato. E poi continua e dice: sulle sue spalle riposerà l'impero. Sapete, la sua nascita, la sua vita, la sua morte, la sua resurrezione è un riposo. E voi sapete che Dio, quando creò il tutto, il settimo giorno cosa fece? Si riposò. E sapete cos'è il settimo giorno? È Gesù. perché è Lui che ci dà riposo. È Lui che ha dato riposo al Padre, perché Lui sapeva che questa era un'opera che dava riposo. Perciò dobbiamo riposarci in questo. Sulle sue spalle riposerà l'impero eterno. Perciò questo verso ci parla di riposo. E poi fu chiamato consigliere ammirabile, questi titoli speciali. Perciò voglio dirti questa mattina, lui è un consigliere ammirabile, approfittane, approfittane. Qual è il tuo problema? Diglio, Signore, consigliami tu. Se tu sei stato chiamato consigliere, consigliami cosa devo fare in questa situazione, in quella condizione. Cosa devo fare? Signore, liberami, consigliami tu di questa di quello che sto passando. Poi fu chiamato anche Dio potente, perciò vuol dire che in Lui tutto è possibile. Non è impotente, è un Dio potente. In Lui tutto è possibile, ogni cosa è possibile a Dio. E dice la Bibbia che ogni cosa è possibile a chi crede in Dio. Amen? Perciò questa mattina approfittane di questo. E poi è ancora un altro titolo, stiamo per finire, è chiamato Padre Eterno. Se sapete, nessuno potrà toglierci questa condizione di figli. Nessuno. Noi siamo figli. Un figlio si può perdere, può tornare, come ha fatto il figlio prodigo, e rimane figlio. Per il padre sono figli, perché in Cristo Gesù siamo stati fatti figli. Ci possono essere figli ribelli, ne pagheranno le conseguenze. Ma figli sono. Perciò un titolo questo, meraviglioso, essere chiamati figli di Dio, è un diritto per noi aver accettato Cristo nella nostra vita e chiamarlo Padre. Non tutti possono chiamarlo Padre, sapete? Perché tutto il mondo dice che sono creature di Dio, tutti sono creature, anche noi eravamo creature, dopo il peccato siamo diventati creature, ma per diventare figli Lui ci dà il diritto di diventare figli attraverso Cristo Gesù, attraverso la sua nascita nella nostra vita. Allora questa mattina non ci diciamo Buon Natale, noi non ce lo diciamo, ma possiamo dirci buona nascita di Cristo nella tua vita, nella tua casa, nella tua famiglia. Fallo nascere lì dove ci sono problemi, perché Lui è la soluzione. Amen? E poi per fine è chiamato Principe di pace. Perciò Gesù è pace, è un portatore di pace, è un possessore di pace. Vuoi la pace? Solo Lui ce l'ha. Attenti alle imitazioni. Comprare un Rolex da 50 euro non costa molto e ti metti un Rolex al polso, ma non funziona. Dopo un po' si ferma e non c'è più nessuno che te lo può aggiustare, perché è falso. Perciò attenti alle imitazioni, la pace di Dio non si può imitare, perché la possiede Lui. Gesù disse, io vi do la mia pace, non come il mondo la dà. Perciò se tu questa mattina hai bisogno di pace, per piacere, vai a questo possessore di pace. Questo portatore di pace, che meraviglia. E ricevila ora questa pace, portala ad altri questa pace, ricevila nella posizione in cui ti trovi questa pace questa mattina. In qualsiasi condizione ti trovi, ricevila questa pace questa mattina, ricevila nel tuo cuore, ricevila nella tua mente, ricevila per poterla godere di questa pace. Perché la pace è un qualche cosa di straordinario, cari. La pace io penso che sia uno dei doni più grandi che Gesù ci ha dato, la sua pace. Quando tu sei in pace con Dio, no? Tutto diventa più semplice, anche le cose difficili diventano più semplici, più superabili. Molte volte arrivano malattie, arrivano situazioni finanziarie, ma quando tu hai la pace di Dio nel cuore, cari, è un'altra cosa, vivere i nostri giorni. E io questa mattina voglio lasciarvi con questo proprio, consigliere ammirabile. Perciò consigliati con Lui, Dio potente, con Lui è possibile quella situazione. Padre eterno, Tu hai una situazione, una condizione di figli che nessuno potrà toglierti. E il Padre, per farti figlio, ha dato il costo più grande che aveva. Perciò tu sei un regalo costoso. E poi questa pace è meravigliosa. Io non so, io anche nella mia vita ho vissuto momenti difficili, tanti livelli, perché sapete, quando conosciamo Gesù poi la vita cambia, no? Io l'ho conosciuto a 30 anni, adesso ne ho qualcuno in più, diciamo, una piccolezza, 140 fischia con me e mio fratello Paolo, 42, ormai andiamo, siamo centenari noi, no? Ma è meraviglioso affrontare la nostra vita. Sapete, come ministri, come padri, come mariti, come mogli, come figli di Dio, come abitanti di questa terra, è meraviglioso vivere ogni giorno dicendo: Padre, ah, la tua pace. Così fece Dio Padre quando il settimo giorno si riposò e vide la croce del Figlio. Lui disse: wow, dice che si riposò, sapendo che aveva già compiuto nell'eternità l'opera della nostra salvezza. Lui si riposò e Lui ci invita questa mattina a riposarci in Lui e con Lui. Chiudete i vostri occhi. Ora la bashiri con intarabala yokodosson tarabarabashara. Signore, non bastano le parole per dirti grazie. Quanto sei stato buono con noi. Tante volte noi ci vantiamo di credere in te, di sapere la Bibbia, di poterla leggere, di poterla spiegare, ma non sappiamo niente in confronto all'eternità, alla profondità, all'altezza della conoscenza dell'amore di Cristo che ci avvolge, Signore, che ci completa. Senza di te, Signore, ogni uomo, ogni donna è incompleta. Con te siamo completi. E così voglio chiederti, Padre, che questi figli possano ricevere questa pace nel loro cuore, Signore. E questa mattina voglio chiedere se c'è qualcuno qui in mezzo a noi, così come è nato Gesù, possa nascere in qualche cuore questa mattina. Se c'è qualcuno in mezzo a noi che sente il bisogno di fare pace con Dio, di conoscerlo più profondamente, di realizzare la sua pace, di far nascere nella nostra vita questo dono, questo regalo che è il carattere di Cristo Gesù. Se tu senti il bisogno di pace questa mattina, se hai bisogno di un abbraccio del Padre, io voglio chiederti in questa mattina di alzarti in piedi. Chi sente il bisogno, non vi chiamerò davanti, ma solo se qualcuno qui sente il bisogno di questo tocco di grazia, di pace nel suo cuore. Se stai già vivendo la pace meravigliosa, goditela e dagli agli altri, non tenerla per te. Comunica agli altri questo dono meraviglioso. Alleluia. Padre, Tu conosci, Signore, il cuore di questi figli. Tu conosci, Signore Gesù, il loro bisogno. E io voglio chiederti, Padre, nel nome di Gesù, Figlio, Figlio di Dio, l'Agnello di Dio, il Leone della tribù di Giuda, il Risorto, il Vivente, il Vincitore, il Possente, colui che ha vinto, colui che comanda, colui che ha lo scettro della vittoria in mano e tutto gli è sottoposto, che Tu possa farle sentire la Tua pace, Signore, la Tua gioia, che Tu possa far nascere in loro un nuovo bisogno di Te, Signore, che possa nascere nei Tuoi figli un nuovo bisogno, una nuova passione di Te, Signore, sapendo che siamo negli ultimi tempi e che i tempi stanno per finire e il tuo ritorno è vicino. Vogliamo viverle queste cose che diciamo, Signore. Ricevi e ricevete questa pace nel vostro cuore. Per la situazione che state passando, ricevi questa pace. Alleluia, al tuo nome, Signore. Ricevila. Ricevi la guarigione del tuo cuore, del tuo passato. Qualsiasi cosa ti sia accaduta nel tuo passato, ricevi guarigione e possa esserci pace nel tuo cuore. Ricevila ora. Ricevila ora. Alleluia. Chi si sente debole questa mattina, riceva forza. Riceva nuova forza da parte di Dio nel suo cuore. Alleluia. Nel nome di Gesù, Signore. Dai forza a Roberto, Signore, per fare scelte definitive, Signore. Scelte eterne nel nome di Gesù, Padre. Che non possa più tornare indietro, Signore. Ma che possa nascere in lui una passione per te, Signore. Una nuova passione per te, Signore. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Ricevila, Roberto, nel nome di Gesù. Una nuova forza che ti porterà avanti fino al ritorno di Gesù. Non deviare. Non allontanarti. Rafforza le tue ginocchia vacillanti. Sii forte in lui. Fortifica la tua fede. Sii forte nel nome di Gesù. Ralabashir.